Sabato 12 settembre 1981, presso casa di Emma.
Andiamo al versetto 25. Vi ho detto queste cose in parabole, ma si avanza l'ora in cui non vi parlerò più in parabole, ma vi parlerò apertamente del Padre.
Dino. Il parlare che noi abbiamo da Cristo è sempre un parlare dell'ha, è sempre un sentito dire, non è mai una cosa vista.
Però ci promette
che arriveremo a queste presenze, a questa intenzione del Padre che addirittura è persona divina, insomma, arriveremo alla verità.
Ecco come la parola di Dio ci mette in movimento, La parola di Dio ci mette in movimento. Io vorrei, non so, quale libro, quale parola, quali giornali, capite, ti possono parlare di argomenti così? Solo la parola di Dio. E la parola di Dio come ti impegna? Perché io ti ho sempre parlato in parabole, viene l'ora, e quindi ti fa una promessa, però intanto ti impegna a guardare, ad aspettare quel giorno, ti orienta alla ricerca di alla fede, quella per cui, ma io mi accontentavo di sentirti parlare così, eccetera. Dice: no, guarda, che io
è solo
ti prometto,
parlare di parabole.
È un parlare in parabole, io ti prometto ben altro. Un'altra. E allora mi metti in movimento, sacco. Io credevo già di essere a posto, e tutto ecco, è la parola di Dio, l'importanza della parola di Dio. È quella che vivifica. Ecco, se noi l'ascoltiamo, ci fermiamo, ci meditiamo su quella, ci teniamo vicini a quella. Perché non c'è nessuna parola che la può sostituire. Perché dice cose, l'importanza non è tanto mica l'esempio, è la parola, quello che dice la parola di Dio, non c'è nessun altro segno che lo possa dare. Perché ci impegna su argomenti molto precisi, che è parola, capisci?
Ecco, dove ci lascia, promette, però ci lascia ancora nell'oscurità, perché dice: ma vi parlerò apertamente del Padre. Noi ci saremmo aspettati che avrebbe detto: vi aprirò una porta e vedrete il Padre, insomma, lo vedrete, gli parlerete. Invece ancora, vi parlerò io del Padre. E d'altra parte il pensiero, la parola di Dio, anche quella è una persona divina, quindi è logico che il Padre ci parlerà anche là, sempre attraverso il
sì, ma tu pensi tanto,
il verbo.
Tu pensi tanto, ecco, il capire cosa vuol dire parlare in parabole e parlare apertamente, perché questi sono segni. Lui dice: vi ho parlato in parabole e vi parlerò apertamente. E noi siamo chiamati a capire cosa vuol dire parlare in parabole, parlare apertamente. Ecco, per cui, cosa vuol dire parlare apertamente? Cioè, non parla mica più parole, perché la parola è sempre una parabola.
Senza più segni.
E ci conduce lì.
Sarà la parola diretta del Padre a noi, senza più intermediari.
Ci deve condurre lì.
Vi parlerò apertamente, cioè ci dirà una sua parola.
Fin tanto che usa parole, per cui noi dobbiamo aspettarci e siamo chiamati ad entrare in quel luogo in cui non si dicono più parole. Quindi a superare ogni parola.
Sarà un pensiero che comunica con un altro pensiero, telepatia.
Senza parole.
Io stamattina ricevo una telefonata da fratello Camigliano, che aveva promesso che sarebbe venuto da noi, eccetera, eccetera. E esattamente 3-4 minuti prima io ho avuto in mente questo qui. Lui telefona e dice: guardi, ho finito adesso.
Pensare lei.
Comunque, io sto leggendo Racconti di un pellegrino rosso. Lì c'è, cioè, lui che dialoga con. Io penso, si arrivi a. Intanto qui lo dice, E tutte queste, cioè, quello che c'è all'interno del Vangelo sono assurdità per la società, così quando uno arriva a credere,
cioè,
si può mica dire no, non è vero, no, figura. Lo dice.
Quindi, impersonale.
Signore, se non parla adesso. Io sto scandalizzato.
No, pensavo soltanto che dicendo che vi ho detto queste cose in parabole prima, e poi dice: non li parlerò più in parabole, quindi prima non li ha giudicati diciamo, immaturi.
Sì,
certo. Quindi parlava in parabole perché non erano ancora all'altezza di capire quello che poi invece.
Ma poco per volta.
Poi invece non mi parlano più in parabole, quindi presume già che sia giunta questa ora in cui loro.
O perlomeno che sta giungendo, perché usa un futuro, parlerò, non dici che adesso parli, no?
Sì, no, allora, appunto, che sia
però è una promessa.
Sia prossima l'ora in cui loro saranno.
Ora, però quello che lui ha fatto con i suoi discepoli è segno di quello che fa con e che vuole fare con ogni uomo, con ognuno di noi. Per cui questo linguaggio lui lo dice ad ognuno di noi. E allora anche noi siamo chiamati a capire in cosa consiste questo suo parlare in parabole, quando è che lui parla in parabole, e in che cosa consiste questo suo non più parlare in parabole, ma parlarci praticamente del Padre, al quale, in quanto ce lo promette, ci invita. Per cui noi dobbiamo cominciare a guardare quel giorno, direi a sospirare, a desiderare quel giorno.
Appunto, lì apre il cuore la speranza, perché dice ormai, dicendo, vi parlerò apertamente del Padre, quindi non vi parlerò più in parabole, e fa capire che questo giorno
è un giorno che si avvicina per noi. E quindi ci invita praticamente già fin da adesso a sperare ed a prepararci per questo giorno. E in quanto uno incomincia a guardare un certo giorno e non si accontenta più con le altre cose, capito?
Come possiamo pure immaginare questo giorno?
Lo possiamo immaginare, se lui ce ne parla è perché noi ce lo immaginiamo, no? E immaginandocelo incominciamo, perché la preparazione viene proprio dall'immaginazione. Quindi se io non mi immagino e non mi preparo mica, lo trascuro. Se lui me ne parlo proprio perché io incominci a lavorare su quello che lui mi dice. Cioè la parola va fatta. Ora, il fare la parola vuol dire che io devo raccogliere la parola che lui adesso mi fa arrivare e incominciare a farla dentro di me. In farla vuol dire che devo incominciare a realizzarla, verbo inglese, capisci? Realizzarlo. Cioè, devo arrivare a prendere consapevolezza.
Realize.
Realizzare, cioè prendere consenso, prendere consapevolezza.
Renderci
conto. Ecco. Allora, quindi la parola qui va fatta, quel va fatta è proprio, coincide bene con quel realize. Quel fare. E non è il nostro, perché noi più volte diciamo la parola va fatta, allora adesso mi devo fare, vado dal mio fratello, eccetera, quanto, lo aiuto, eccetera. No, tu devi fare la parola e arrivare a prendere consapevolezza di quello che io ti dico. E questo deve venire dentro di te.
E dobbiamo aiutarci con l'immaginazione, con la memoria, con tutto.
Fa tutto quello che vuoi.
È anche uno stimolo l'immaginazione. Cioè,
certo.
La sua parola.
Sì, però se mi mantengo a contatto con la parola, però io posso prendere anche dei grossi granchi, ma la parola in continuazione mi corregge. Mi corregge perché sto facendo un compito e c'era però c'è il maestro in continuazione che dice no, guarda che hai sbagliato, tu facendo sbagliato, se corrigi quello. E lui non dice soltanto una parola e poi dire adesso ti lascio. No. Ecco, noi dobbiamo sempre, lui è in contatto con noi dobbiamo sempre mantenersi, capisci? Ecco, per crescere l'immagine e somiglianza sua. Fa pure tutti gli errori di questo mondo, fa tutto quello che sbagli, tutto quello che vuoi, però mantieni sempre con un occhio, guarda, lui ti accorgerà che poco per volta ti motiva, certo, ecco, l'opera viene fuori. Vediamo qui.
Magari lo riprendiamo poi un'altra volta, questo versetto.
Sì, signore.
Signore è infinitamente buono, quindi c'è la nostra fiducia, anche se è difficile il cammino, cioè è difficile, faticoso, cioè a volte non lo capiamo bene, non riusciamo, non dobbiamo mai mollare, dobbiamo sempre andare avanti, perché insomma quello che lui vuole da noi è la salvezza, quindi dobbiamo sempre andare avanti.
Sì.
Non so che queste tappe, questi panni, questo cammino, sono proprio il piacere di avere questo
cammino. Sì. 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 Sì.
non si è mai registrato niente. Ma io tutto il tempo in funzione della Pentecoste.
Spero di poterlo dire un'altra volta, perché ho bisogno di approfondire molto quello del libro.
Ci possiamo fermare ancora un po' su quello?
A me fa intuire che ha tanto da dare, ma che non sono capace di raccogliere.
È lui che ci forma. Lui ci forma l'animo per accogliere. Se noi restiamo in contatto con lui, lui forma noi l'animo per accogliere. Noi dobbiamo avere paura. Così modo che l'animo più rozzo di questo mondo, lui lo fa più. Infatti, è lui che prende il povero e lo rinalza sui troni. Ma se uno magari è su un trono, ecco, lui lo fa scendere giù. Perché tutto è per suo.
Qui Gesù ci ha fatto una serie di promesse, no? Una dopo l'altra.
Che dobbiamo raccogliere con attenzione.
È da un po' di tempo che parla sempre nel futuro, in quel giorno farò, certo. Ecco, mi colmerò di gioia, vi
colmerò di tutto. Proprio facendoci quelle promesse ci prepara il giorno futuro, capisci? Ecco. Cioè ci fa arrivare al giorno futuro.
Prepara l'anima.
Se le rende capaci del giorno futuro.
Se lavoriamo, se facciamo queste parole, se ce le immaginiamo.
Parole. Ah, certo.
Questa parte è proprio il suo testamento, sta per finire.
Certo.
Quindi ci promette di darci tutto, ci promette che la nostra gioia sarà completa, ci promette che ci parlerà apertamente del Padre.
Certo. E dobbiamo raccogliere con attenzione, perché direi la Pentecoste è fatta proprio da queste cose. Raccolte e custodite.
E viste.
Viste nel giorno della Pentecoste, viste quando si vedono la Pentecoste, ma la parola arriva prima di essere veduta, per prepararci, sì. Nella misura in cui la portiamo in noi, noi diventiamo capaci, noi diventiamo capaci di ricevere nella misura in cui abbiamo in noi la parola. Capito?
Vi dico queste cose prima che avvengano, certo. Perché
diventiamo capaci di capire. Va bene.
Grazie.
Bonsoir.
Sabato 19 settembre 1981, presso casa di Emma.
Continuazione del versetto 25.
Facciamo ancora un passo? Vi ho detto queste cose in parabole, ma si avanza l'ora in cui non vi parlerò più in parabole, ma apertamente vi parlerò del Padre. Finisce.
È una bella promessa.
È una promessa.
È bella.
Ma fa la promessa proprio in quanto perché vuole che noi ci orientiamo a questa meta e sappiamo, capito?
Che desideriamo.
Sappiamo che oltre il parlare in parabole c'è un altro parlare. Ecco, e se ce lo presenta, se lo annuncia, dico tutto ciò di cui Dio ci annuncia è sempre per farcelo desiderare. Quindi se ci parla di un giorno come promessa in cui non parlerà più in parabole ma apertamente, diciamo, è per farselo desiderare.
Però mentre dice questo usa parabole anche già.
Questo è ancora sempre parlare di parabole.
È ancora sempre parabole, sempre anche queste parole.
Ma si capisce.
Difatti dice vi ho detto queste cose in parabole, cioè tutto certo. Quello che vi ho detto finora è, usando i segni.
Parabole usa segni, quindi. Invece il parlare aperto non è più di segni, quindi è manifestazione.
È la visione.
È visione. Del volto del Padre e conoscenza di Dio.
Però è anche vero che ci sono parabole e parabole. Ci sono parabole che certo. Sono rappresentate anche con segni più visibili, certo, con certo, scene, certo, eccetera. Certo. Queste parabole qui si possono dire solo con
parole. Sì, comunque sono sempre parole. Parabole e segno, no? Segno adoperato per significare altro. Capisci? Quindi è sempre un segno.
Ecco, parabole e segno.
Margherita.
Nelle nostre giornate allora le parabole sono in questi segni, nelle nostre vite di tutti i giorni.
Cioè i segni sono parabole, cioè sì. Tutto quello che avviene è una parabola. Ah, senz'altro. Tutto è parabola di Dio. Tutto è parabola di Dio. Ecco l'importanza, capisci, del Vangelo e delle parabole stesse del Cristo. Vedo molte volte questo è un sillabario, è una grammatica, per insegnarci a leggere le parabole di tutti i giorni.
Senza queste non potrei.
No, perché queste stesse sillabari lui può imparare a leggere. Capisci? Ecco, ora questo dico il sillabario perché lui ci dice una parabola, poi ce la fa capire, ecco, perché è unita al suo spirito è lui stesso che parla, e in quanto è lui stesso che parla, è vero che lui parla anche nella mia giornata, però io non lo vedo, non lo tocco, non ho questa parola, capito? Dice la Barda, cosa è fatto? È fatto da A, asino, B, bue, M, mamma, capisce? Ecco, allora mette assieme, ma cosa fa come impara a leggere, capite? E perché associa, no, una cosa con l'altra, capisce? Qui il Signore, nelle parabole, mi associa i fatti, l'agricoltore, il terreno, eccetera, con lo Spirito di Dio. E mi aiuta, ecco, mi aiuta a leggere, capito? Perché mi associa, guarda questo fatto che vedi, il seminatore che è uscito a seminare, e Dio che sei tutti i giorni che sei a seminare la tua giornata, eccetera, quanto, capito? Ecco, e mi associa.
Ci educa.
Associandomi, dico così, ecco, adesso, ecco, lui mi dice che Dio è il seminatore, che è, tutti i giorni allora è una seminazione da parte di Dio nella mia vita, quindi dalla porta di casa, eccetera, vedo, e tutto è Dio che semina, capisci? Vado al lavoro, è Dio che semina, mi fa incontrare, è Dio che semina, ecco, è Dio che sta seminando la mia vita. E così imparo, ecco, imparo a leggere, perché questo è, dico, importante qui di fermarsi a meditare, capisci? A capire le lezioni della grammatica e del sillabario, perché siccome chi opera è sempre lo stesso spirito, ecco, colui che ha parlato qui è lo stesso che parla nella mia giornata, è sempre lo stesso, però qui lui mi ha insegnato, capito, ad associare le cose col suo spirito, e allora siccome è sempre lo stesso, ha capito, e certo, allora magari c'erano i cavalli qui, adesso ci sono le macchine, capito, eccetera, ma la lezione è, ha capito, se arriva lo spirito diventa uguale, però come dico ho bisogno della grammatica, ecco, più assimilo la parola del Cristo e più divento capace di capire il linguaggio di Dio nella mia giornata, nelle parabole che lui ogni giorno, e allora lì mi diventa poi facile vivere in comunione con Dio, non vivo più in comunione con, direi, con le creature, ma in comunione con Dio, perché, ah Signore, ecco qui la tua parabola, quella che eccola qui, la ritrovo, capito, nell'avvenimento magari di politica, nella notizia, ecco la parola del Signore, eccola qui, ma proprio in quanto uno l'ha assimilata,
cioè, allora
ha capito, è già, ha capito.
Però anche quando Gesù spiega una parabola, per esempio quella del seminatore, non è ancora un parlare apertamente, anche mentre spiega.
No, è tutto
sempre
parlare.
Usa ancora parole, certo, per
certo,
spiegare.
Certo, certo, logico. Lui, quando parlerà apertamente, è quando ci presenta il Padre, capisci?
E quando dice, a voi che siete dentro è dato di conoscere i misteri di Dio, a loro che sono fuori parla in parabole.
Certo.
A voi che siete dentro è dato di conoscere i misteri di Dio, non vuole ancora dire questo.
No.
In che senso va inteso? Allora potete conoscere i misteri di Dio?
Perché la condizione per arrivare a conoscere è proprio quella di essere dentro, perché fino a che si è fuori si è soltanto ammoniti, capisci? Perché essendo fuori uno ha occhi per la realtà, eccetera, quindi ecco, ammoniti ad entrare. Guarda che, cioè, fino a che io sono fuori sono uno che crede di vedere ma che ha bisogno di essere accecato
per poter entrare.
Capito? Ora, quando invece sono dentro, sono uno che ha bisogno, che è cieco e ha bisogno di essere illuminato.
Sono dentro quando Dio è al centro.
Certamente. È Dio al centro che mi fa essere dentro.
Cioè, dentro il
guarda,
regno.
E noi abbiamo lasciato tutto per seguire te, ecco, a voi che siete dentro.
Capito? A voi è dato di conoscere,
certo.
Un giorno sarà dato.
Va bene, si capisce. Allora. Tutto è promessa, capisci? Tutto è promessa. Dicendo è dato è una promessa che lui fa. Perché Dio si conosce soltanto dentro, cioè si conosce soltanto nel suo tempio, non si conosce fuori. Fuori noi abbiamo soltanto il negativo di Dio, capisci? Infatti noi fuori non vediamo mica Dio. Eppure tutte le creature sono segni di Dio, ma non vediamo Dio, è fuori. Ecco, Dio si rivela soltanto nel suo tempio, cioè Dio si rivela soltanto in se stesso. Però richiede che noi siamo dentro, cioè che noi guardiamo solo a Lui. Abbiamo Lui al centro. Marco, c'è qualcosa?
Ma questo versetto mi ha fatto soltanto venire in mente una cosa. Come se due amici, no? Molto amici si parlassero sempre, e uno di questi due amici continua a parlargli di suo padre, no? Allora l'altro, dopo un po' di tempo che questo amico che continua a parlargli di suo padre, lo vuole proprio conoscere. Mm. E allora lo va a trovare. Mm. E mi ha fatto venire in mente appunto Gesù che
certo,
è così con noi.
Però bisogna adempiere, non so, il fatto di capire che Gesù ci parli molto in tutto di suo padre e richiede già da noi, ecco, un tanto approfondimento del Vangelo, una tanta amicizia, mi spiego, Perché generalmente noi ci fermiamo soltanto, ah beh, Dio vuole che io sia povero, Dio vuole che io lasci questo, Dio vuole che io ritorni bambino. Noi ci fermiamo sempre a delle lezioni di modo di essere, non arriviamo a capire che lui in tutto ci parla del Padre suo. Per arrivare a capire che l'essenzialità di tutto il suo parlare è il parlarci del Padre, ecco, si richiede già, mi spiego, una tanta amicizia. La maggior parte della gente non capisce mica che nel Vangelo Cristo si fermano a Cristo, mi spiego, all'imitazione, alle lezioni esterne, mi spiego, alla morale sua, le beatitudini, quante volte sentito dire, ma grata e grata, tutte le sette del Vangelo si riduce poi al discorso delle beatitudini, beati i poveri, beati quello che piangono, beati quelli puri di cuore, eccetera. Quindi se noi realizziamo questo siamo a posto, ecco. Angelo? Vieni. Chiudiamo qui.
Non ci puoi dire qualcosa di... Vi parlerò apertamente del Padre. Questo no, in questo senso che chiedevo spiegazione. Vi parlerò apertamente del Padre. Se è una visione, è sempre il figlio che ci parla del Padre, non è più un parlare. Parlare apertamente, parlare. Vuol dire far vedere.
Fa vedere.
Ma è il figlio che fa vedere il Padre.
Sì, perché il Padre lo conosciamo soltanto nel figlio.
Senza sapere chi è il figlio.
Vabbè. 2 minuti di silenzio.
Ma impegnarci a capire il silabario per punto.
Ah, certo, certo. È molto importante.
Per associare,
sì, capire. Sì, sì, sì. Certo. Perché più noi abbiamo assimilato, mangiato, ecco, capito il vero Vangelo, più diventa facile poi, direi, diventa quasi naturale, spontaneo, capito? Vedere lo spirito, la parabola del Signore in tutti gli avvenimenti.
Cioè, lo spirito in noi che si
sì,
fa vedere.
Sì, sì, senza sforzo, lo spirito fa vedere, perché uno, ecco, ha assimilato molto lo spirito, l'importanza dello spirito. Marco, ah, ce l'ha già, per
esempio. Sì. Cercare di più un incontro personale. Quindi.
Angelo? Cioè, il pensiero centrale è quello che dobbiamo ricordarsi, che tutto è opera di Dio. Tutto è opera di Dio, e quindi Dio sta parlando personalmente con me in tutte le cose. Quindi nulla accade senza che Lui lo voglia, e nulla accade senza significato per me personalmente. Piero?
Comunque, sforzarci di rimanere il più possibile col pensiero in volto a Dio.
Certo. Nino?
Sì, è un po' un'opera continua di educazione. Insomma, riceviamo il segno, dobbiamo vedere nell'intenzione il significato di Dio. Nello stesso tempo però dobbiamo sempre tenere lo sguardo ancora al di là di questo verso Dio.
No, e più delle volte noi non notiamo nemmeno che, non ricordiamo nemmeno che il segno sia opera di Dio, perché già in partenza, capisci? Quindi abbiamo già tutto un lavoro da fare per ricordarci in tutto che tutto è opera di Dio, per cui tutto è segno. Poi, accogliendo tutto da Dio, sapendo che tutto è mandato da Dio, cercare di passare al significato, capisci? E poi dopo dal significato arrivare, ecco, alla conoscenza, cioè alla Pentecoste. Grazie.
Chiedere al Signore la luce e la forza per essergli fedele a qualsiasi prezzo, ci metterebbe certo. Prima di tutto, certo. E poi approfondire di più il Vangelo.
Non si approfondisce mai abbastanza, certo. Va bene.
Fine dell'incontro.
Sabato 26 settembre 1981, presso casa di Emma.
Giovanni 16, dal 25 al 31 escluso. Chi era il 25? 25.
No,
c'è già fatto?
Ma non l'avevo già iniziato, un momentino.
Dal 25 al 31 escluso.
Gli ho detto queste cose in linguaggio figurato. Viene l'ora in cui non vi parlerò più con figure, ma vi informerò apertamente del Padre. In quel giorno chiederete nel nome mio, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Infatti, il Padre stesso vi ama, perché voi mi avete amato e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. Gli dicono i suoi discepoli: ecco, adesso parli chiaramente e non adoperi alcun linguaggio figurato. Ora comprendiamo che sei tutto e non hai bisogno che nessuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio.
Grazie. Gina, sono 7:25.
Non
c'è. Pinuccia, sono 7:25.
Se Gesù qui ci permette che verrà il giorno in cui lui ci parlerà apertamente del Padre, apertamente vuol dire senza segni, no? Penso.
Sì.
Cioè ci promette la Pentecoste. Sì. Ecco. Dico, però vi ho detto queste cose si riferisce a tutto quello che ho detto nei capitoli precedenti oppure solo nel...
Tutto, finora, tutto quello che ho detto, ve l'ho sempre detto con segni, attraverso parole, attraverso parabole, però promette, ho detto che dell'altra volta, se promette è perché lo presenta al nostro sguardo affinché noi lo desideriamo, perché il desiderare è la condizione per diventare capaci di arrivare a quel giorno. Infatti i doni maggiori di Dio non si ottengono se non si desiderano. Ci sono dei doni che Dio ci dà anche se noi non desideriamo, li desideriamo. Tutta la creazione, l'universo, i fatti della vita, tutto quello che avviene tutti i giorni qui tra noi, eccetera. E sono tutte cose che arrivano senza che noi le desideriamo. Infatti noi siamo sorpresi dagli avvenimenti, non ce li aspettiamo mica. I doni maggiori di Dio invece non ci vengono dati se non sono desiderati ed espressamente desiderati. Quindi ci sono delle cose che ci vengono date senza che noi le desideriamo, va bene? E ci sono delle cose che non ci possono essere date se noi non le desideriamo. Allora, la prima parte dei doni, quelli che ci vengono dati senza che noi li desideriamo,
sono segni.
Sì, sono segni. E sono la premessa, la condizione per far nascere in noi il desiderio di quei doni maggiori che non ci possono essere dati se non li desideriamo. Per cui c'è una componente personale che deve nascere da noi, dentro di noi, sempre per dono di Dio, no? Ecco. Ma che può anche non nascere, e che condizione affinché l'anima divenga capace di portare i doni maggiori. Ecco, alle cose dello spirito non si nasce senza di noi, alle cose della terra si nasce senza di noi, alle cose dello spirito non si nasce senza di noi. Allora, tutte le cose della terra ci sono date per dare a noi l'occasione, o direi per interrogarci se vogliamo nascere alla vita eterna. Sono la condizione per che possiamo essere interrogati. Ma la vita eterna non ci viene data se non, noi non la vogliamo, e se non la vogliamo espressamente. Per cui ad ognuno sarà dato ciò che avrà veramente voluto avere. Dio non si impone, Dio si offre. La verità e lo si offre, e non può essere conosciuta se non dai suoi figli. La sapienza può essere riconosciuta soltanto dai suoi figli, e i figli della sapienza sono quelli che desiderano la sapienza e che la vogliono. Ecco, allora qui Gesù, parlandoci di vi parlerò apertamente del Padre, annunciandoci ero questo giorno, ecco, ce lo annuncia in parabole, perché queste sono parabole, ce lo annuncia in parabole per farcelo desiderare, affinché desiderandolo diventiamo capaci di arrivare quel giorno, di portare quel giorno.
E poi dicendo che arriverà il giorno come contrapposizione, no? In cui parlerà apertamente del padre, come contrapposizione al parlare in parabole, e ci fa capire che mentre parla in parabole già ci parla del padre.
Ah, ma certo, lui parla in tutto lui parla del padre, che è il figlio di Dio, quindi figlio di Dio non vuol dire che parlarci di Dio, non può parlarci di altro, figlio di Dio, non serve figlio di Dio.
Sì, ma magari noi potremmo anche pensare che ci parla anche del modo di essere, di tante cose, invece mi ci dice.
Cioè,
vi ho sempre parlato della stessa cosa, solo che adesso in parabole un giorno ve ne parlerò apertamente.
Certo.
Mi è venuto da pensare, no? Prima quello che diceva Tinuccia. Se noi potremmo desiderare qualcosa di diverso da cosa potrebbe desiderare il padre per noi. E se noi lo desideriamo veramente con tutto il cuore, lui ce lo darà questo.
Se lo no? desideriamo, certo. Anzi, lui parla.
Se noi desideriamo, non so, di avere tanti soldi, lo desideriamo con tutto il cuore, ce lo darà, però poi saranno nostre le conseguenze. Oppure non ce lo darà.
Ah no, no, lì dunque, se noi desideriamo quello che vuole lui, ecco, cioè se noi entriamo nella sua intenzione, allora sicuramente tutto quello che noi desideriamo nel suo nome, e lui ci ha creati per un fine con un'intenzione ben precisa, perché Dio, essendo la verità, essendo colui che è, crea ed opera tutto per far conoscere se stesso, non può far conoscere altro da sé. Che noi possiamo essere in difetto, possiamo rispondere o possiamo essere in difetto. Il nostro no, quello che noi diciamo no, è soltanto un difetto in quest'opera. Ora, nel difetto cosa facciamo? Che noi ci fermiamo ai segni, anziché passare dai segni allo spirito, ovvero all'intenzione di Dio. Allora, fermandoci ai segni, diventiamo passione per i segni, passione per le cose. Lo sport, vero, è opera di Dio e ha un suo significato, ma io mi posso fermare al senso, al segno, e non passare, non cercare il significato presso Dio. Signore, come mai hai fatto lo sport sulla terra? Per qual è il significato di questo? Cosa mi vuoi indicare? Qual è, ecco, la lezione per me? Potrei invece che mi fermi soltanto allora mi appassiono per questo e vivo per quello. La signora a un certo momento però non risponde alla mia, al mio desiderio, perché non mi ha creato per lo sport, è chiaro, però, ma mi ha creato per sé, per conoscere lui. Allora, da tutti i fatti e tutte le cose sono buone, devo sempre cercare di trarre un movimento, una lezione per salire verso Dio. Le cose valgono in quanto sono un gradino che ci fanno salire verso Dio e tendono a formare in noi il desiderio, un desiderio ben preciso, ben chiaro, ben finalizzato, ben polarizzato su una, quella meta.
Ecco
Signore, sei tu ciò di cui io veramente ho bisogno.
Però la meta è capire.
Certo.
L'importante però è cercare di capire.
L'importante è cercare di capire, certamente. Però per cercare di capire, ecco, devo passare, devo sempre mantenere prima di tutto unito l'opera all'operatore. Cioè, Dio è il creatore. Tutte le opere, tutto ciò che esiste, quindi tutte le opere di Dio, devo sempre mantenere unite allo spirito di Dio. E non interpretarle nella mia intenzione o nella mia finalità. Allora che sono in difetto, perché non riporto a Dio quello che è di Dio. Non riportando a Dio quello che è di Dio, vesto le opere di Dio, i segni di Dio, i fatti, della mia intenzione, cioè delle mie passioni. Ecco. E allora naturalmente, ora, però io dico no a questo caso, in questo caso dico no a Dio, non dico sì, perché dire sì vuol dire riportare a Dio, no? Allora, non riportare a Dio e dire no. Allora ecco che resto nell'imperfezione. Soltanto che nell'imperfezione però si crea questa passione per le cose e incominciamo a vivere per fini diversi da Dio. E questi fini diversi mi rendono impotente, ecco, a ricevere la luce di Dio, ad intendere le cose di Dio. Perché naturalmente tutte le cose le intendo sempre in quanto rispondono al mio fine, alla mia finalità. Però non posso. Tutto più vedo il linguaggio del Vangelo, tutto più come non so,
un ostacolo, ah, ma devo, questo devo rinunciare, qui ecco, mi metto in contraddizione, lo vedo questo, non lo vedo nell'aspetto positivo come rivelazione del padre, lo vedo soltanto come conflitto con ciò che desidero io. Ora, lui promette che ci darà tutto quello che noi chiederemo nel suo nome, e il suo nome vuol dire che noi dobbiamo essere arrivati a capire la sua intenzione.
Però,
cioè lui ci parla, ci promette la vita eterna, ci promette la conoscenza della verità, ce la promette, quando ce la promette ce la vuol dare, però ci sono delle condizioni, la verità ha delle condizioni ben precise, ecco, non può essere data e non può essere conosciuta ad esempio nel pensiero del nostro io, non può essere data, non può essere conosciuta fin tanto che noi abbiamo altri amori o fin tanto che noi siamo superficiali, la verità non è conoscibile in superficialità. La verità, però, si trova soltanto in profondità. La verità non può essere trovata per via magica. Non è di dove non so, però, ecco, tocco questo e ottengo... No, la verità si trova solo conoscendola. E conoscendola personalmente, si dona personalmente. Quindi richiede delle condizioni ben precise, ben particolari, capito? E allora c'è tutta l'opera di Dio per formare in noi... E queste condizioni, queste premesse, affinché la nostra anima divenga capace di portare la rivelazione della sua verità. E quindi imparare a vivere la sua presenza, convivere con lui. Lui dice che non ha niente di nascosto che non voglia rivelare. Lui vuole donare, dato che tutta la creazione è già una caparra del suo dono. Nessuno l'ha obbligato a creare. Quindi da parte di Dio c'è questa, ecco, promessa, tutto diventa promessa, ma se c'è una promessa, ecco, questa ha lo scopo di formare in noi il desiderio di ciò che ci promette. Altrimenti Dio ci ha destinati ad un'eredità e noi disprezziamo il suo dono, riveliamo di disprezzare il suo dono, non sappiamo cosa farci, ecco, preferiamo il nostro piatto di lenticchie. Allora diventiamo indegni della verità stessa. Ecco come la perdiamo, no? Chiaro? Continua a dire no stasera. Adesso ti continua a dire no, non si sposa mai più. Signora, anche lei no.
Ma mi ricollego a quello che ha detto lui. Sì, Dio non ci accontenta se chiediamo qualcosa a noi. Suo nome. Ma può anche darsi che noi abbiamo l'illusione di essere accontentati, perché molto facilmente il ricco diventa ricco.
Sì, può anche accontentarsi, ed è un po' un guaio.
Perché lui dice: volete un altro re? E ce lo fa provare l'altro re, in modo che poi avremo la delusione a suo tempo.
Samuele.
Sì. Non so se.
Sì, Samuele.
Quindi non bisogna credere che quello che ci ha sembra averci concesso a dispetto della sua volontà che sia in nostro favore. Sarà un modo per farci vedere il nostro errore.
No, lui prima ci ammonisce. Ecco, guarda, non toccare quello perché ti bruci, eccetera, guarda, quindi prima lui parla, se però noi proprio, vero, non vogliamo intendere le sue parole e ragioni, allora ci lascia toccare, bruciati, vedi, sperimenta, prova. Infatti il Signore, dice San Paolo, gli ha abbandonati i desideri del loro cuore affinché sperimentassero il loro errore. Ecco, prima tempo lui ammonisce, questo è un errore, ecco, quindi guarda che sei stato creato per quello, quindi occupati di quell'altro, tutto quanto, quello è un errore. Se però noi, ecco, no? Allora Dio ci fa sperimentare l'errore stesso su di noi stessi, affinché toccando con mano possiamo, è ancora misericordia di Dio quello, no? Dio abbandona la creatura ad sperimentare i desideri al cuore, affinché ognuno possa toccare con mano quello che effettivamente quello che lui desidera, affinché toccando con mano dica, ah già, effettivamente non valeva la pena, ecco, che io non so consumassi tante energie, tanta vita, tanti pensieri, tante preoccupazioni per questo, non valeva la pena, ecco. Allora c'è il rinsavimento attraverso, ecco, l'esperienza delle cose. Ma prima di farci passare attraverso l'esperienza, ecco, Dio parla e ci tende a a, direi, a liberarsi dall'esperienza negativa, a non farcela fare, e quindi opera sull'intelligenza. Può darsi che noi capiamo, se capiamo secondo l'intelligenza, riconosciamo quello che è giusto, ecco, allora lui ci evita di certe prove. In caso diverso è un po' come, non so, la camera operatoria, ecco. Prima tempo siamo ammoniti, guarda, non mangiare quell'altro, non fare queste pazzie, perché te renditi ammali, tutto quanto. Ah no, no, io voglio provare, voglio fare. Allora, vai fino in camera operatoria, perché c'è, a un certo momento ti viene il male, tanto devi tagliare. Ecco. In primo tempo però c'è, ecco, l'ammonimento, ecco, guarda, che se fai così ti ammali.
Accumula colesterolo.
E poi arriva un certo momento in cui nemmeno la camera operatoria non serve più, lo signore. Va bene. Passiamo avanti, versetto 26. In quel giorno voi chiederete nel mio nome.
Sabato, 26 marzo 1988, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 25, ciclo B.
Passiamo al versetto 25. Vi ho detto queste cose in parabole, ma si avvicina l'ora in cui non vi parlerò più in parabole, ma apertamente vi parlerò del Padre. Lino?
Sì, lui adegua il suo modo di parlare alla nostra dispersione, alla nostra scarsa intelligenza. Noi la nostra intelligenza è gregge, embrionale, finché non abbiamo conosciuto niente della verità. Però siamo destinati, lui vuole che arriviamo a quel punto in cui potrà parlarci e potremo rispondere realmente sullo stesso piano.
Non sarà più parola, non è più una parola.
Naturale, non c'è più bisogno.
Non ci sono più segni.
Non c'è, sì, non ci sono più
non segni. Non ci sono più segni. Finora ho parlato con dei segni, e cioè nelle parabole, con dei segni.
E la verità
non comunica cui non parla più con dei segni, cioè la verità non comunica più con segni. Fin tanto che noi capisci, abbiamo bisogno di segni, e capito, perché non vediamo la verità, e allora naturalmente per essere toccati abbiamo bisogno dei
il
segni.
Il mondo dei segni della fede deve essere superato.
Domenico?
Sì, lui ci dice che fino adesso ci ha parlato in parabola appunto perché ci ha aiutati a scendere in profondità, perché si coglie il significato, e quindi è ancora un lavoro nostro per fare tutti i passaggi per arrivare fino al momento in cui riusciremo a trovarci dove è il figlio, cioè a vedere la generazione del pensiero di Dio. Quindi certo. In quel momento lì noi saremo tutt'uno col figlio.
Tra il figlio e il padre non c'è interposta nessuna creazione, nessun segno, nessuna parola, niente. C'è rapporto personale diretto. Il figlio contempla se stesso nel padre, conosce il padre, conoscendo il padre
conosce se stesso. Sua.
Tra la nostra anima e Dio, siccome siamo creati per diventare figli di Dio, che vuol dire che c'è un punto in noi in cui, in questo punto, non c'è e non ci deve essere nessuno. Interposta nessuna creatura, nessun segno, nessuna parola, nessuna istituzione, niente. C'è il rapporto personale diretto con Dio. Questo è il punto immacolato che portiamo in noi, mi spiego questo. E in quel punto lì, hai capito che viene la meraviglia. Hai capito? Vabbè. E fine.
Il Signore ci dà il suo insegnamento a gradi secondo la nostra capacità da prendere, no? E poi a poco ci porta al Padre dove possiamo raggiungere il completamento.
Certo. Sì, ma tu capisci, se tu vedi soltanto i tulipani, è logico che il Signore per parlare con te deve parlare tra i tulipani, perché tu non capisci nessun altro linguaggio, e allora ti parla tra i tulipani, capito? Ma ti parlo non per farti restare i tulipani, hai capito? Ma per portarti, ecco. Allora noi abbiamo una testa piena soltanto di mondo, di cose materiali, e allora ecco che Dio si incarna, ci parla secondo il nostro linguaggio, perché noi non capiamo un altro linguaggio, capito? Se ci parla di cose del cielo noi diciamo cose astratte, lontane, ma io qui sono ai pasticci, mi spiego, cioè, e quindi noi abbiamo bisogno di qualcuno che parli il nostro linguaggio, e lui scende a parlare il nostro linguaggio. Ma scende a parlare il nostro linguaggio non per confermarci nel nostro mondo, mi spiego, ma per portarci via al nostro mondo. Io vi ho presi dal mondo, eravate del mondo, ma adesso non siete più. Portarci via e farci entrare nel suo cielo, capito? Perché lì, capito? Perché già il nostro mondo, non come lo vediamo con i nostri occhi, ma già il nostro mondo appartiene al cielo di Dio. Se noi vogliamo vedere bene la terra, dobbiamo portarci in cielo. La tecnica appoggiamo tutte le cose, perché non è già la nostra terra, è un corpo celeste. Allora portati in cielo se vuoi vedere bene le cose, capito?
Giovanni? Quindi queste parole sono un invito a superare...
Tutte le parole di Dio sono una proposta. perché parola di Dio, siccome parola di Dio, di un infinito che arriva a noi, è una proposta per noi. E quando uno mi fa una proposta, io necessariamente la risposta la devo dare. Non posso farne meno. Io rispondo o sì o no. E mi qualifico. È lui che parlando mi fa diventare persona, perché mi qualifica. Io dicendo sì o no alla sua proposta, ecco, assumo una certa, mi spiego un certo volto. È il volto che io ho dato, mi spiego, che ho assunto dando la risposta alla sua proposta. Ma è, e quindi se lui non parla, io resto informe. Lui parlando mi forma. D'accordo?
Sì, però appunto manca un invito a superare già adesso tutto quello che vede e quello che
trova. Perché adesso? E la parola ti arriva adesso, no? E la parola è parola proprio per farmi di quei. È la fune che sei dal cielo che mi ha portato su, eh. Se tu dici domani, lui tira sulla corda e tu resti qui.
Ci sarà il momento che non mi parlerà più in parabole.
Quello lo dice i suoi discepoli, quello lo dice a coloro che l'hanno seguito e sono arrivati a quel punto di maturazione per cui possono constatare senza più bisogno di parabole. Ma non che arrivi a un certo momento, perché allora tu resti bruciata, eh? Capito? Chris.
All'inizio ci dà dei segni finché noi.
Sì, perché noi non capiremo un altro linguaggio. Certo. Mi spiego? Ecco. Se io non so, però appartengo alla nazione italiana e sono nato in Italia, eccetera, e se uno vuole parlare con me deve parlare in italiano, io non capisco un altro linguaggio. Poi parlando in italiano, poco per volta magari mi istruisce sulla lingua straniera e poco per volta io riesco poi a capire. Ma è lui, mi spiego, che deve arrivare a entrare nel mio mondo, perché io altrimenti non sono capace di capire un altro linguaggio. È così lo stesso.
Noi viviamo
gli occhi pieni di terra e non vediamo altro che terra. Uno che deve parlare con noi deve parlare, mi spiego, della terra. Attraverso la terra poi mi porta al cielo. D'accordo?
Franco. Sì, la sua presenza fisica nel senso mi dà modo di trovare in me quello che...
È un aggancio. È un aggancio, capisci? È un aggancio, ma per farmi passare, e in fretta, capito? Perché, sai, è come un ponte di neve, sai, tu quando superi un ponte di neve fai molto in fretta perché altrimenti ti crollo sotto i piedi. È così, capito? Devi stare attento. Quindi, la parola di Dio è un ponte, ma guarda che si squaglia, si squaglia. Se tu non ti affretti a passare dall'altra parte, è vero, a un certo momento quella parola lì si squaglia, capito? E tu la ricordi ancora, magari, con la memoria, l'hai registrata, ma non ti serve più.
Sì, ci vuole poi un'altra parola.
Perché la parola è un ponte, la parola è un ponte, ma quando ti arriva da Dio, perché ora dico, di fronte alla mia parola c'è la proposta, di fronte alla proposta tu dai una risposta, la macchi, perché o passi, quindi accetti quello che ti propone la parola, allora passi dall'altra parte. Ma te dai una tua risposta, la macchi della tua intenzione, quella non funziona più, A un certo punto tu puoi macchiare tutto il mondo attorno a te, quindi tutte le opere di Dio delle tue intenzioni non servono più. Ma siccome tutte le opere di Dio sono finite, perché Lui solo è infinito, arriva un momento in cui non c'è più la possibilità di passare dall'altra parte. Ecco che le cose scadono, capisci? Si va a senso unico e a un certo momento le cose diventano irreversibili. Perché quando tutto è macchiato di tua intenzione, quello non ti dà più la possibilità di passare. E soltanto quello che non è macchiato, cioè che porta con sé l'intenzione pura di Dio, che ti dà la possibilità, capisci, di fare il passaggio a Dio, fare l'offerta, capito? Che è diverso, no? Tu non puoi offrire a Dio una cosa macchiata dalla tua intenzione. Quello ti impedisce, d'accordo?
Trovare il significato e quindi passare e coincide con trovare la presenza.
Arrivare alla presenza di Dio, si capisce?
La presenza oggettiva.
Si capisce? La presenza che non ti viene comunicata non più con parole, capisci, ma con constatazione. La presenza si constata. Dio si fa constatare, per cui è proprio così. Tu lo constati, ce l'hai presente.
Si può, però poi si perde.
No, non si perde un cavolo. Quando tu hai visto, non perdi più. Niente. Fintanto che tu vedi e perdi, vuol dire che non ci siamo.
Allora non hai inteso un segno, se vedi e perdi perché quel segno non
esiste. O perlomeno non l'hai inteso nel fine, hai capito? Nel fine, perché ogni segno ti porta alla presenza di Dio. Il fine è la presenza di Dio, la rivelazione del volto di Dio. Se tu ti fermi prima, e quello è soggetto al tempo, va e viene, mutamenti, eccetera. Capito? Dio è eterno, Dio non muta più.
Va bene.
Forza, datti a fare.
Capite tutto. Quindi c'è un
similitudine,
dobbiamo intendere anche
il
padre, figlio.
Certo, anche tutte le parole sono parabole, tutte le parole, perché anche padre, figlio, spirito. Nell'arrivare invece
perché tu la parola mi segni, capisci? Tu ammetti una parola straniera, la parola straniera tu la senti. Senti la parola, capisci? Ma non la capisci. Perché non la capisci? Non arriva il pensiero. E cos'è il pensiero? È la realtà che tu constati. Quindi tu hai presente, Dio è già presente a noi, infatti noi non capiremo nemmeno la parola Dio. Dio è presente a noi. Ma fin tanto che noi non intendiamo, hai capito? Quindi non rapportiamo il segno, la parola, a questa presenza, noi non intendiamo la parola. Poi ci illudiamo, perché padre, e noi pensiamo al nostro padre, pensiamo ai rapporti, mi spiego, tra persone, e facciamo, e proiettiamo questo nel cielo di Dio. Ma queste sono proiezioni nostre, queste, non è la realtà, capito? Allora lui usa il termine in parabole, padre, figlio, eccetera, mi spiego questo, è un parlare in parabole. Ma arriva il momento, lui dice, in cui non parlo più in parabole, per cui tu vedrai il Padre, e vedrai lo Spirito, e vedrai il Figlio.
Se la via è quella di dedicare il pensiero,
sì, avviene soltanto verso la mente, perché Gesù stesso lo dice.
Il costante è quello di contaminare. Con...
Contaminare, capito? Contaminare che vuol dire poi proiettare, mi spiego, proiettare, ecco, i nostri pensieri, la nostra mentalità, eccetera, su Dio. Cioè proiettare la nostra terra in cielo. D'accordo?
Anche
cioè vedere il cielo secondo la nostra terra. Allora, tu puoi, mi spiego, vedere il cielo dal punto di vista della tua terra. Allora dici, è il sole che gira attorno alla mia terra. Capisci? Attraverso le cose. Tu per vedere la realtà, la verità, ti devi portare in alto. Cioè ti devi portare in Dio. È da Dio che si vedono le cose. Capito? Non è dal tuo io che tu vedi Dio. Nel pensiero tuo io tu non puoi vedere. Tu proietti, puoi proiettare. Ma allora ti accorgi che è una proiezione tua. Capisci? Proietti, capisci? È vero? Le cose del tuo io su Dio. Allora travisi Dio, devi portarti in Dio, Dio è il principio, Dio è il fine, portati in Dio, e da Dio, ecco, da Dio, lo Spirito viene da Dio, lo Spirito di verità viene da, no, non a, ma da Dio, allora vedrai bene le cose.
Dunque fino a quando non si è in quel punto,
sì.
Si dovrebbe dire non so.
Certo, logico, è logico, tu si cammina, infatti, Nicodemo, che si arriva a Gesù dicendo, noi sappiamo, trova subito la smentita, dice, guarda che fin tanto che uno non nasce da Dio, vedi questo da? Tanto che uno nasce da Dio, non può vedere il regno di Dio. Non può che iniziare dicendo noi sappiamo. Capito? Perché dice, fin tanto che tu sei cieco, capisci? Dici non vedo, tu non sei in peccato. Il peccato inizia quando tu, essendo cieco, mi dici io vedo. Quindi essere ciechi non è colpa. Quindi la colpa sta quando, essendo ciechi, dici vedo. Capito? Perché come tu vedi, tu non cerchi più. Allora dice, no signore, io fidato che non vedrò col tuo occhio, non vedrò da te, eccetera, quanto, eccetera, io dirò sempre, io non vedo, perché non vedo come vedi tu, e allora quello che vedo è niente, ecco questo, non mi darò pace fidato che non vedo il tuo volto, ecco, e con la sua luce, mi spiego, allora tutte le cose si illuminano, allora non scambiare per luce, capisci, ecco, quello che vedi con i sensi, quello che vedi, capisci, il tuo io, quello che hai sperimentato, mi spiego, perché la tua esperienza è sempre limitata. Quindi no, noi siamo portati, come abbiamo la passione dell'assoluto, noi siamo portati ad assolutizzare le cose. Hai tutto così? No, un momento, questa è una proiezione, mi piace del tuo io, non dire, perché tu hai sperimentato quello e sei tutto così. No, direi tutto quando vedrai tutto. D'accordo? Ci siamo?
Il fatto che il Signore ci parli, cioè all'inizio attraverso dei segni, ci fa già capire quanto Lui ci ama. E di conseguenza...
Quando uno non ama non parla. Se Lui parla vuol dire che ci ama. Tantone, si è creati, nessuno è obbligato a crearsi.
Cioè, quando c'è un qualcosa che ti sconvolge dentro è perché c'è qualcuno che
che preme.
Fa, esatto.
Capisco.
E di conseguenza, quando, almeno secondo la mia idea, quando tu arrivi già a chiederti perché continui a, cioè, diciamo, a tormentarmi, che poi non è,
certo.
In fondo è un tormento che, cioè, che ti fa del bene, no?
C'è uno che ti sta dietro.
Esatto.
C'è uno che ti sta dietro, esatto. Logico.
Di conseguenza, se tu realmente vuoi dare la tua risposta, allora devi lasciare spazio assolutamente affinché questi segni proprio riescano a diventare qualcosa di più concreto.
Sì, perché lui ti parla magari anche da lontano, quando cioè uno è impegnato in tutto il suo mondo e una cosa altra, ma proprio in quanto accorgi che lui ti parla, a un certo momento, mi spiego, devi dargli spazio, cioè devi metterti a disposizione per prendere contatto con colui che ti parla. Quindi bisogna dargli lo spazio al silenzio, al raccoglimento, alla preghiera vera. Quando devi pregare, chiudi l'uscio, entra il tuo silenzio, e lì che il Padre è presente, così che ti risponderà. Quindi ci vuole questo spazio, questo tempo. E noi ci giochiamo nel tempo, ci giochiamo l'eternità, cioè ci giochiamo la verità.
la possibilità di conoscere Dio, ce lo giochiamo nel tempo. E come? Deve avere tempo per Dio. Perché questa è la cosa più importante, sei stato creato per questo. Allora il tempo più prezioso della tua giornata dedicala lì, per ascoltare, per meditare, per cercare di capire le cose che Dio ti fa arrivare, perché Dio ti parla in tutto, per manifestare, per farti conoscere qualcosa di sé. Allora in tutte le cose, Signore, che cosa mi vuoi dire di te attraverso questo? Che cosa mi vuoi dire di te attraverso questa parola, questo segno, questo avvenimento, questo incontro? Che cosa mi vuoi dire di te? Questa deve essere la vera preoccupazione nostra. E dobbiamo dare del tempo a questo raccoglimento, a questo silenzio, a questa mente che Dio ha dato per guardare, per pensare a Lui. Lui è il seminatore che passa e semina su tutti i terreni, però il terreno buono è quello che ha una profondità, cioè che dedica la mente al seme ricevuto per giungere al frutto. Chi non dedica la mente, il frutto, il seme gli viene portato via. D'accordo? Grazie.
Ma queste cose che il figlio ti dice del padre, che non sono simili, non sono imparabili,
sì.
E sono le vere le cose nella causa, no?
Certo, Dio è la causa.
Sì. Ma è ancora il figlio che se ne dice, ma mi sembrava fosse il padre che rivelasse.
Ogni luce viene dal padre. Ogni luce viene dal padre. Il figlio non fa altro che convogliarci al padre. Cioè, ho detto molte volte, il padre è la sorgente. Il figlio è colui che conosce la sorgente. Noi siamo degli assetati. Noi assetati stiamo, vero, abbeverandoci, stiamo dissetando, siamo nel pozzanghere. Il pozzanghere naturalmente sono inquinate e noi portiamo malattie, eccetera, quanto le conseguenze. Capito questo? Il figlio viene e dice, io conosco la sorgente, vero, per la tua sete, vieni. Lui, se noi seguiamo lui, lui ci conduce la sorgente. Quando arriva la sorgente, eccola, ci dice, eccola. E si ritira, bevi tutto quello che vuoi.
Ma allora perché dice, io vi parlerò del padre?
Certo, perché io vi parlerò, cioè io ti condurrò a vedere la sorgente.
Ah, ecco, sì, lui ci conduce lì e poi di lì.
Quel parlare è un condurmi a vedere.
Sì.
E quando tu vedrai, e potrai attingere tu personalmente il rapporto diretto.
Le strade sono le parole. Le strade sono tutte le sue parole.
Sono tutte le sue parole. Tutte le sue parole, le sue parole sono un sentiero, le parole sono un sentiero, ma noi percorriamo il sentiero in quanto cerchiamo di capire.
Se lui ci fa scoprire il luogo, dove
è? Lui ci conduce alla sorgente.
Quindi quello che diceva prima lui, no? Del punto in noi in cui non c'entra posto nessuna creatura,
certo.
Sono di Dio.
Certo.
Perché in un primo momento non per così, per cercare di andare a Dio, passiamo attraverso la
terra. Capisci? E tu dici segni e tutto quanto, eccetera, certo, perché tutto è parola di Dio. Quindi è la parola di Dio che arriva a me, mi viene, e poco per volta mi conduce fino a quel rapporto diretto e personale, hai capito? Questo. Perché non riconoscete da voi stessi quello che è giusto? Quindi non mettere in intermezzo, perché tra Dio e la tua anima non ci interposta nessuno. Dio parla personalmente con la tua anima, e tu non interporre altri in mezzo, se vuoi approdare alla luce.
E allora come inizia il Vangelo di Giovanni, che dice sempre in principio era la luce, no? Questo principio... Cioè, non so, mettiamo una persona che non abbia, per la sua vita non abbia cercato Dio, però questo principio in lei...
Lo porta, il principio è, si capisce, quello che dice in principio, quello che dice, in principio della tua vita c'era questo, poi dopo tu hai accumulato tante altre cose, hai messo in mezzo a tante altre cose, ma in principio era così, in principio c'era un rapporto personale, era Dio che parlava con te, e questa parola era Dio stesso. Mi spiego, in lui era la vita, e poi invece tu hai cercato la vita altrove, e la vita era la luce, e poi tu hai cercato invece la vita non nella luce ma in altro. Ecco, e ti dice quello che era in principio, per dirti, mi spiego, quello che è l'elemento genuino in te, non sofisticato. Dopo sono arrivate le sofisticazioni, mi spiego? Dopo c'è un momento, tutto in mezzo si è interposto tante cose, e per cui quello che era in principio tu l'hai scordato. È come se tu dentro di te avessi un tesoro, ma poi hai accumulato tanto terreno sopra, tanti sassi, tante cose, e quello non lo vedi più, non lo tocchi più. Allora in certo modo il Signore deve fare, ecco la fatica, mi spiega, di togliere tutte queste sovrastrutture, capisci tu, per far sprezzare di nuovo quello che c'era in principio. Alla fine noi troveremo quello che c'era in principio. Ma dice, era già fino al principio che ce l'avevi tu. Ecco, hai capito? D'accordo? Finucci.
Questo vi parlerò apertamente del Padre. Questo avverrà quando noi siamo dove Lui è, no?
Certo.
Ecco, allora sarà quell'immediatezza, ecco, come Dio parla
nel... Io vado a prepararmi un posto affinché dove io sono, ho detto molte volte, quello io sono sia dove io ricevo l'essere,
quindi
dal Padre, ecco, anche voi siate, possiate vedere la mia gloria, la sua gloria, il Padre.
Cioè quello io sono, noi siamo in quello io sono quando siamo fatto tutto il pensiero del Padre,
certo.
Ecco, cioè in tutto noi certo. Abbiamo riportato tutto al Padre, quindi noi vediamo il Padre.
Certo.
E lì è questa immediatezza di comprensione e luce, è luce senza premeditazione.
Constatazione.
Constatazione.
La verità si fa constatare. La verità si constata.
Certo che è una cosa stupenda vedere come Dio, dal niente, ci spezza il pane, il parabolo è proprio il pane spezzato, no? Adeguato alla nostra fame, alla nostra capacità, ci prende dal niente e ci porta al suo tutto, ma fa una cosa sola con noi.
Capisci? La nostra vita ha il senso lì, il fine della nostra vita sta lì, tu sei stato creato per questo, capito? Non sprecare la tua vita in altro.
E cercando questo si cerca il vero bene per tutti, perché si fa la volontà di Dio.
Tutto il mondo geme e soffre, e tutte le creature gemono e soffrono e muoiono perché noi non cerchiamo Dio. È inutile che noi ci agitiamo, ci spiego, a modificare gli altri, a cambiare, sei tu che devi modificare, sei tu che devi cercare Dio, perché gli altri stanno già piangendo perché tu non cerchi Dio.
Fine del versetto 25. Sabato 4 luglio 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 25, ciclo C.
Va bene, facciamo ancora un versetto, se volete. Versetto 25. Vi ho detto queste cose in parabole, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in parabole, ma apertamente vi farò conoscere il Padre, no?
Sì, lui ha spezzato il pane, questo della nostra vita, insomma. Noi lo capiamo solo quando abbiamo raggiunto un certo punto della strada, che lui c'è stato sempre dietro. Prima abbiamo detto, ma se Dio ci fosse, questo non accadrebbe, quello... non lo vedremo, insomma.
Invece quello accade proprio
perché... E invece a un certo punto arriviamo a vedere che Dio opera in tutto. E proprio nelle cose che magari ci sono dispiaciute certo. di più e certo. ci hanno fatto soffrire di più, arriviamo a vedere la sua mano.
Certo.
Certo.
E fine?
Sì, di fronte a cose più grandi della nostra capacità di comprendere, verrebbe solo confusione. E invece Dio ci prepara con semplicità nel parabolo,
cioè, ci fa capire che attraverso
la vera conoscenza.
Certo. Non parlerò apertamente, ci spiega anche quello che prima ci ha parlato di parabolo, oppure vuol dire che adesso non si può raccontare.
Non ci parla più, no, non parla più parabolo. Non parla più con segni. Cioè tra la nostra anima e Dio non ci sono parole in mezzo, non ci sono segni, c'è constatazione di verità, di realtà. I segni sono introduzioni, i segni servono per introdurre, per formare in te la capacità. Per cui si dicono tante parole per formare in te la capacità di giungere a constatare la realtà. Ma tra te e la realtà non ci sono più tutte queste parole. Ora quella che ti convince è la realtà. Quello che di prima è stata quello che Dio ha fatto per condurti a questa constatazione della verità. Capisci? È tutta opera di Dio, quindi tutta opera d'amore che lui ha fatto per condurti a capire questo. Non ci sono più parole. Tra l'anima e Dio non si è posta nessuna creatura, quindi nessun segno, nessuna parola. E fino a che ci sono dei segni, i segni devono essere interpretati, quindi non bisogna di essere spiegati con un altro, e non ci siamo, capisci?
Sì, quindi intanto che c'è una parola è una parabola.
Si capisce.
Questo versetto mi fa pensare a quando il Signore dice parlo in parabole affinché non capiscano.
Certo.
Cioè per chi non ha interesse non è necessario capire, cioè io non mi concentro, non faccio capire. Invece chi è interessato.
Oppure anche capiscono di non capire. Capiscono di non capire. Parlano in parabole affinché capiscono di non capire e quindi diventino poveri, ciechi, abbiano bisogno, invochino e quindi.
ma chi ha interesse, chi ha voglia di...
Infatti lui parlava in parabole e poi dopo dice il segreto, dico, a coloro che avevano interesse, a coloro che erano dentro, infatti dice a quelli che sono fuori, tutte le tue parabole, per non capire. A voi che siete dentro, dentro chi è dentro, quelli che interrogano?
Certo.
Qualcosa? No. Chris?
Ti parlerò del padre con tutta chiarezza, in quale maniera?
Nella maniera in cui lo conosce lui. Lui lo conosce come generato dal padre.
Ma a noi.
E a noi questo ci fa ovvero conoscere il padre come principio di sé, quindi si rende partecipe della sua generazione al padre. Partecipi di quello che il padre opera, perché la convinzione viene dalla partecipazione dal principio di una cosa. Quando tu conosci una causa e vedi gli effetti di quella causa, ecco, quello ti rende partecipe, ti fa capire. Tu hai in te stesso la ragione per cui quella causa fa quelle cose, produce quegli effetti. Attenti, tu assisti gli effetti, gli effetti no, ti vanno, mi spiego, però, punto interrogativo, perché? Ecco. Sì.
Prima aveva detto, qualunque cosa chiederete al padre, te l'accorderà nel mio nome. Qui dice, non vi parlerò più in parabole, ma vi parlerò del padre apertamente. È lo stesso momento, comunque, in cui il padre ci si fa conoscere nel
semplice. Cioè, il padre si rivela tutto nel suo pensiero, non nel nostro pensiero, ma nel suo pensiero. Pensiero che è generato da lui. Dio stesso è rivelatore di sé. Quindi il principio è rivelatore di se stesso. Quindi il figlio ha il compito di condurre alla sorgente, e poi quando la sorgente lui si ritira e dice bevi, quindi apertamente ti dà la possibilità di attingere.
Non c'è differenza tra il consacrato e il generato.
Grazie.
Quindi sì, certo. Ti parlerò apertamente, parla lui come consacrato o come generato, ci parlerà apertamente del padre.
Lui, essendo tutto pensiero del padre, tutto pensiero del, quindi pensiero del generato da. Allora, lui opera per condurti a vedere quello che lui vede, a constatare quello che constata.
E qui lui è consacrato, inviato nel mondo per quello.
No, io supererei il concetto di consacrato. Il concetto di consacrato è un concetto ancora nel campo di parabole, insomma, capisci? Lo proprio nel campo del generato. Lui come figlio del padre si conduce al padre, come figlio del padre, che essendo figlio del padre... Lui tutto riceve dal padre e tutto riporta al padre. Allora, riporta al padre, quindi riporta al padre anche noi, opera del Dio creatore, noi siamo opera del Dio creatore. Ora, il figlio prende quest'opera, infatti dice il figlio, il padre inizia l'opera, il figlio la porta a compimento. Ora, siccome il padre opera per comunicare se stesso, il figlio raccoglie l'opera iniziata dal padre e la porta a compimento, cioè porta quest'opera fatta dal padre a conoscere, a vedere quello che lui vede, cioè il compimento. Il compimento è questa comunicazione del padre. La comunicazione del padre viene soltanto del figlio. E soltanto il pensiero di Dio può conoscere Dio, solo il pensiero di Dio. Fino a che noi non siamo pensiero di Dio, non possiamo conoscere Dio. Allora il figlio ha questo, lui opera, venendo tra noi, ci parla del padre. Ci dedica al padre, ci consacra al padre, perché parlandoci tutto del padre, se noi abbiamo interesse, cosa facciamo? Ci riempiamo la testa di quello di cui lui ci parla. Riempiendoci la testa di quello di cui lui ci parla, noi siamo portati ad avere come unico pensiero, al di sopra di tutto, il pensiero del padre. E lui ci parla di questo. Quindi secondo lui, lui forma in noi questo pensiero puro del padre, che è lui stesso. Che è lui stesso, quindi lui parlando a noi forma se stesso in noi, mi capisci? Affinché anche noi possiamo vedere quello che lui vede. Io vado a preparare un posto perché dove sono io, siete anche voi, potete vedere. Vedere la mia gloria.
Apertamente.
Ecco, apertamente. Potete vedere. Però per vedere bisogna essere dove lui è. E dove lui è il pensiero puro del padre. Noi siamo un pensiero inquinato, noi siamo un pensiero finito. Finito appunto perché è molteplice. Però se ascoltiamo Cristo essendo pensiero unico del Padre, pensiero pure del Padre unigenito, lui parlando con noi forma in noi questo pensiero. Pensiero diventando puro diventa trasparente, quindi vede quello che prima non poteva vedere essendo impuro, non so se inquinato.
Sì, qui poi conoscerà il figlio che dopo
dal Padre,
dal Padre. Che lui è generato, quindi è venuto certo. A noi come generato.
Certo.
Possiamo dire che Dio opera per farci vedere quello che Lui è per noi e per arrivare al punto di vedere quello che Lui è in sé. Che noi prima abbiamo la cognizione del suo amore, quello che Lui ha fatto per noi, dei doni che ci ha dato, eccetera, eccetera. Ma anche quelli devono essere superati, perché noi dobbiamo arrivare a vedere quello che lui è in se stesso.
Stefania?
C'è il tempo delle similitudini, c'è il tempo della profondità. Gesù ci apre la porta per la
parola. Certo. Giovanna?
La tribolazione sta nel passaggio da essere Dio come al centro del nostro pensiero
certo. A essere riuscito.
Se chiediamo a Dio la sua conoscenza, lui ce la concede.
Altro che? E vuole quello.
Sì. Per rimanere in Cristo, cioè rimanere nel cercare di capire le sue parole, ci conduce a Dio.
Sì. Fa camminare.
Cioè, nessuno viene al Padre. Sì.
Arrivederci. Buona settimana.
Grazie.
Sabato 11 luglio 1992. Presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 25, ciclo C. Continuazione del sabato precedente.
Versetto 25. Vi ho detto queste cose in parabole, ma si avanza l'ora in cui non vi parlerò più in parabole, ma apertamente vi parlerò del Padre. Nino?
Sì, lui ha graduato, ha spezzato il pane a noi a seconda delle nostre capacità di intendere. E ha cominciato con le similitudini, con le parabole, proprio perché noi non saremmo stati in grado di non solo di capire, ma nemmeno di accettare. E piano piano invece arriverà a parlarci direttamente delle cose che riguardano il Padre suo. Lì avremmo dovuto fare tutto un cammino di fede per arrivare fin lì e accogliere e capire e proseguire in quella strada che lui ci va seguendo.
Il parlare di Gesù in parabole corrisponde a tutti gli annunci, quindi da fino all'ascensione. E parlare apertamente del Padre è quando non usa più similitudini, paragoni, eccetera.
Non usa più parole.
Non usa più parole.
No.
Quando non usa più parole, allora è quando ci è portati a quella presenza che riceviamo direttamente dal Padre. Quindi che lui ci parli apertamente del Padre, diciamo, è un parlare non secondo quello che noi intendiamo parlare, perché noi per parlare intendiamo parole. Quindi, e questo portarsi ad attingere direttamente alla sorgente, a quel punto lì apertamente ci ha fatto pensiero suo, non lo sappiamo, comunque ci ha fatto capaci di questo, aperto, consiste in questo, in questa capacità che ha formato il nuovo pensiero del Padre.
Giovanna?
Viene l'ora in cui non vi parlerò più in parabole. Ma le parabole non sono quelle che dicono, cioè tutti gli annunci sono parole di Dio e parabole perché non capiamo.
Però... Parabole è un segno, quindi ogni parola è un segno.
Sì.
Anche quando lui dice Padre, ma per noi è ancora un segno, non è una realtà. Quindi dice, allora parlano le parabole. Ma arriva un momento in cui ti conduce a constatare la realtà. La realtà non è più un segno, capisci? Dico la parola casa, è una parola, ma quando ti conduco a vedere la casa, realtà, non è più una parola, mi capisci? Allora, c'è la parola casa e c'è la realtà casa. Dio opera ogni cosa per condurci a vedere, a constatare la realtà è Dio, Allora, tutte le parole, anche la creazione, è tutta una parabola. La creazione, il sole, il pioggia, il vento, stagioni, è tutta una parabola. Parabola di cose di Dio. Soltanto vedendo, trovando la realtà Dio, tu allora capisci il significato delle parabole, non delle parole.
Sì, però dicevo, tra la creazione e tra invece la parabola che Gesù mi racconta, diciamo, sì. È già una spiegazione. La parabola...
Non è ancora una spiegazione, perché ho dopo dei segni, capisci? Che lui ti faceva vedere un agricoltore che semina il seme, o che ti dica, l'agricoltore è uscito a seminare il seme, è la stessa cosa. Parabola prima, parabola dopo. Tu vedi un seminatore, tu dici, questa è una realtà. No. Quello che tu vedi, il seminatore che esce a seminare nel campo, quindi vedi il campo, vedi il seme, vedi la strada, vedi i cespugli, vedi tutto questo, noi diciamo una realtà. No, non è realtà, è ancora parola, quindi ancora parabola. Da intendere, per cui di fronte a quella realtà sensibile che noi vediamo, la creazione, il mondo, noi sempre, se teniamo presente Dio, ci chiediamo, Signore, cosa vuoi dirmi di te, facendomi vedere queste cose? Allora vuol dire che queste cose sono delle parabole. La realtà è che cosa lui mi vuol dire di sé. Quindi bisogna arrivare a quello. E la realtà Dio che mi fa capire, che mi illumina, la realtà segno, parola o parola, capito?
Sì, quindi mi parla apertamente solo quando trovo la sua presenza.
Quando forma in me la capacità, la capacità di guardare, di conoscere il Padre per quello che lui è. E lo scopo è quello di condurmi a conoscere il Padre.
Quindi
Padre,
dopo...
perché il Padre è il principio di ogni luce.
Quando hai già scoperto, già capito il rapporto che c'è tra padre e figlio,
No, ma quello, la presenza viene dopo. Prima c'è la conoscenza, prima c'è la conoscenza del padre, la conoscenza del figlio, poi c'è la presenza del padre e del figlio, cioè il rapporto tra padre e figlio per lo Spirito Santo. E qui è lo scopo di tutta la missione del Cristo, capisci? Come la missione di tutta la creazione, la missione per cui noi esistiamo, capisci? Tutto questo.
Se lì c'è la spiegazione.
Bisogna trovare la realtà, perché è la realtà che illumina i segni, sono i segni. I segni ti fanno capire che c'è una realtà, ma non ti illuminano la realtà e i segni. Tu ti trovi di fronte a una parola cinese, tu vedi la parola cinese, capisci che vuol dire un pensiero, ma vattene a vedere questo pensiero.
Ma è già Gesù che mi fa capire che c'è il pensiero nella
creazione. È Dio che ti fa capire il pensiero. Perché se tu non sapessi, non capissi che c'è un pensiero nella creazione, tu non andresti a cercare il pensiero. Per te la realtà è un albero, la realtà è la strada, la realtà è la montagna, non ti fai problemi. Non ti fai problemi. I problemi fanno quando cominci a capire che è Dio il creatore. Per cui dico, che significato ha tutto questo? Per te non c'è quello di significato. Il problema è quello di arare la terra, di tirare fuori il grano, di tirare fuori il frutto, mangiare i frutti, tutto quanto, il problema è quello. Non ti pone altri problemi. Ti pone il problema quando Dio ti fa capire che, per cui, il capire che c'è un pensiero in tutte le cose ti viene da Dio. Senza Dio tu non cerchi mica il pensiero nelle cose, non c'è un pensiero nelle cose. Le cose sono per quelle che sono, non ti poni il problema del pensiero.
Sì, la realtà sono le cose che vede, no?
Domenico? Riccardo?
Ma non so se ho capito bene, ma quindi non è tanto un problema che è il Signore che cambia linguaggio, quanto siamo noi che saremo in grado, illuminati dalla conoscenza, di leggere meglio le sue parole.
Lui non cambia, no. Lui però parlando forma in noi una capacità. Se noi ascoltiamo, crediamo, ci impegniamo, a poco per volta in noi si forma una capacità. Infatti voi dici, io ho tante cose da dire, ma però non siete capaci. Non siete capaci. Quindi come si forma questa capacità? Tu ti formi la capacità in quanto studi una lingua, man mano che studi diventi capace di capire. E così è lo stesso.
Quindi la sua parola rimane la stessa, ma noi siamo in grado di leggerla con la tua intelligenza.
Nella realtà, nello spirito, per cui intendi il significato. La parola tu la senti, come si dice una parola cinese, senti la parola, ti accorgi la parola, ma il pensiero hai voglia. Quando arriva il pensiero, siamo lì, è la realtà che abbiamo capito.
Posso spostare questo?
Ma questo non lo sento.
Fa quel rumore lì, piano, allora, quando capovolge.
Come vuoi, lo spento.
Lei fa la cosa.
Ma tutte le volte lo fa per un minuto o due.
Poi smette. Sì, mi ha fatto pensare a questa frase qui.
È affiancata, si può affiancare a quella che dice nei sinottici, quando parli chiedono perché parli in parabola. e parlano in parabole affinché non capiscano, ma voi che siete dentro è dato conoscere i misteri del regno dei cieli. Quindi è dato conoscere e è il parlare aperto, che è nella conoscenza. Sì, nella conoscenza si verifica
la possibilità di... Però vedi, quando lui dice, dopo in privato spiegava le parabole, spiegava ancora sempre con parabole, con altre parabole, sì. Capisci?
Ecco,
perché
però,
quando arriva il parlare aperto, perché arriva il parlare aperto bisogna che lui se ne vada, perché la presenza fisica mi impedisce di arrivare a capire il parlare aperto, capito?
Sì.
Perché il parlare aperto è dato dalla presenza dello spirito, tu non arrivi allo spirito se non superi tutto il mondo dei segni, delle parole, capisci?
Sì. Sì, questo per quanto riguarda la conoscenza del pensiero di Dio, da Dio è necessario che lui se ne vada. Però per quanto riguarda il capire una parola che lui mi dà, lui me la spiega con altre parabole. Poi c'è un momento su quel segno lì in cui è necessario che lui se ne vada per arrivare a quel parlare aperto,
sì.
Che non è non è la conoscenza piena dello Spirito Santo, ma è sempre un parlare aperto.
Il parlare aperto ti viene dal Padre. Quindi è questo guardare dal Padre.
Su quel segno lì.
Ecco, ma il guardare dal Padre di lui.
Sì, non si parlerà più in parole, in sostanza, con dei segni, no? Ma si parlerà certamente, secondo me, siccome il Padre è spirito e lo si intende solo col pensiero, ci farà capire, ci farà vedere chiaramente questo pensiero.
Sì, ma per vedere questo pensiero devo arrivare ad una realtà, come dicevo prima.
Sì.
Io dico la parola casa,
sì,
ma fin tanto che tu non arrivi alla realtà, certo. Casa, non puoi capire quella
certo.
Parola.
Certo, però col pensiero invece, quando sei arrivata alla realtà, constati
la realtà,
esatto.
La realtà, perché il Padre, l'essere assoluto è una realtà, che è già con noi,
certo.
Però noi non siamo coscienti. Quindi lui parlando, noi diciamo, perché non siamo coscienti? Dio è presente in noi, Dio, essere unico, in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, è già presente tutto in noi, non è che lui si cambi, Dio non cambia mica, non cambia né luogo, né tempo, né niente, non cambia niente, lui è l'essere assoluto. Siamo noi che dobbiamo cambiare per arrivare a vedere questa realtà, a constatare questa realtà che è già con noi.
Certo.
Allora, noi non constatiamo questa realtà perché abbiamo tanta confusione nei nostri sì. Pensieri, abbiamo tanti interessi, sì, abbiamo tanti sì. Amori e non riusciamo
e
a capire.
Ci coprono questa realtà. Dice,
ma io sono cieco che non... quando noi vediamo che mai ero proprio cieco, e come mai ero cieco? E già perché eri disperso di troppe cose, certo. Non vedevi quella realtà che...
Certo.
Qui non c'è.
Se
lui ci annuncia che arriva l'ora in cui le parole per noi... scadono, diciamo.
Vanno tutte superate, perché le parole sono, come non so, le parole sono delle segnalazioni stradali. Tu se vuoi arrivare alla meta devi superare la segnalazione stradale. Dico, la segnalazione stradale è utile, altro che utile, mi capisci? Però se tu vuoi arrivare alla meta devi superare la segnalazione. Quindi devi capire la segnalazione e andare avanti, certo. Mi capisci? È quella cosa.
Però mi chiedevo, altre volte dici che, giustamente, che una parola anche ripetuta mille volte, la millesima volta ha una novità rispetto alla volta precedente.
Altro qui.
Quindi fosse anche una milionesima volta, ogni volta va superata, perché se dico la so già, l'ho già capita,
no, perché
chiudo.
Tu e il tuo io si costruisce sul vecchio, Dio invece si costruisce sulla novità.
Ecco, allora qual è il punto allora? Dato che se Dio me la può ripetere un milionesimo di volte all'infinito, me la può ripetere una parola. Però arriva il momento in cui non me la dici più quella parola, perché dice necessario che me ne vada.
Non arriva un momento, il momento c'è, cioè, quando ti dici la parola arriva subito quel momento lì, perché tu devi superare la parola per arrivare a trovare la novità. La parola tu non la puoi capire, ti arriva una milionesima volta la stessa parola, tu devi capire perché Dio ti fa arrivare la milionesima volta quella parola lì, è quello da capire. Devi superarlo, in quanto devi vedere la cosa dal punto di vista di Dio, perché Dio, ora questa è una novità continua che arriva dopo.
E questa comprensione non è più parlare in parabole, è un rapporto diretto con il Padre.
No, perché ti deriva da Dio, ti deriva dalla realtà Dio. Per cui se tu non sei in contatto con Dio, in rapporto con Dio, tu non puoi arrivare a questo. Tu ti fermi alla parola, ripeterai mille volte, un milione di volte la parola, però non puoi capirla.
Allora, questo mi fa capire una cosa importante, che questo io lo intendevo con un tempo della mia vita in cui le parole non fanno più presa e che direi apertamente di parlare del Padre, eccetera. Invece questo va capito, avviene, questo processo, in ogni parola si può dire che Dio
sì,
parla.
Ma
arriva in quanto Dio ha formato in te la capacità di guardare dal padre, dal punto di vista del padre, cioè di guardare dal suo punto di vista, il punto di vista del figlio, il punto di vista del padre, mi capisci, guarda dal padre. Se non ha formato in te questa capacità di guardare dal punto di vista del padre, tu sei immerso, capisci, nella marmellata delle parole e non ne puoi mica uscire. Ripeterai, registrerai tutte le parole, ma non esci dalle parole, sono sempre parole. Non arrivi alla realtà, perché quella realtà che ti illumina quelle parole viene dal padre. Le parole, ho detto, sono segnalazioni stradali, ma se tu non sai con precisione dove vuoi arrivare, quindi non guardi dal punto di vista del fine, tu non puoi capire nemmeno la segnalazione stradale.
Hai capito? Nemmeno al primo livello.
Nemmeno al primo livello.
Quindi, praticamente allora Gesù ci insegna cosa dobbiamo fare.
Lui ci fa capire che tutto il suo scopo è quello di condurci al Padre. Versetto 26.